Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, oggi riprendiamo e portiamo avanti le riflessioni fatte, iniziate già precedentemente sulla iconoclastia. E approfondiamo alcuni temi perché sono molto interessanti. Leggeremo in particolare un testo di San Giovanni Damasceno, che è l'autore eroico, diciamo, della battaglia contro l'iconoclastia, che appunto confuta completamente e di fatto è figura insieme a San Germano II, chiedo scusa, al vescovo germano di Costantinopoli e al Papa San Gregorio II di Roma, è il grande protagonista della lotta contro, appunto, contro l'iconoclastia. Capire questa eresia, perché di fatto è un'eresia, non è solo un atto scismatico di disobbedienza gravissima al Papa, ma è a tutti gli effetti una eresia vera e propria, poi capiremo perché, o quantomeno implicitamente porta a posizioni eretiche. È molto importante anche per oggi. È molto importante appunto anche per noi. Vedremo i motivi per cui c'è questa grande, grande importanza. Ricapitoliamo il cammino fatto nelle scorse puntate sull'iconoclastia. Abbiamo visto che tutto inizia con Leone Isaurico, padre di Costantino Copronimo, l'altro grande imperatore persecutore, nel 726. Abbiamo visto anche come Leone Isaurico avesse vissuto un'esperienza particolare, sia un assedio di Costantinopoli da parte dei musulmani, degli arabi. Vi ricordo che gli arabi assediarono 6-7 volte Bisanzio, quindi di fatto erano conosciuti, erano stati avversari durissimi dell'impero bizantino, distruttori delle province orientali dell'impero bizantino. E Leone ha visto e conosciuto gli usi e i costumi islamici, ha capito la loro religione brutale e carnale rispetto alla religione cristiana, ha visto anche il loro odio per le immagini, e onorate dai cristiani. C'è stato attorno al 722 un fenomeno molto particolare, ovvero vi era stato l'ordine di Leone Isaurico a tutti gli ebrei del regno, quindi a tutti gli ebrei dell'impero bizantino, che era una comunità piuttosto vasta e importante, di battezzarsi, convertirsi e insomma ricevere il battesimo. Ciò in seguito a una vicenda piuttosto oscura che riferisce proprio Rohrbacher, ovvero un falso messia, un falso Cristo, che di fatto aveva ingannato gli ebrei bizantini, e sulla scia di questo falso Cristo, vi ricordo che i falsi messia nella storia dell'ebraismo sono innumerevoli, anche in tempi relativamente vicini alla venuta di nostro Signore Gesù Cristo e anche nei tempi successivi, la storia dell'ebraismo è costellata di falsi messia che in genere, guarda caso, concedevano e anzi favorivano la ricezione del battesimo e un'apparente conversione al cristianesimo, accompagnata però in genere da matrimonio dei riti ebraici. E questo atto in genere preludeva, essendo battezzati, alla presa di potere dentro gli stati, i regni occidentali, i regni cristiani in cui avvenivano queste false conversioni. Quindi di fatto alle spalle dell'iconoclastia può esserci sia un influsso dell'Islam, sia l'influsso di questa massa di ebrei che vengono in un certo senso obbligati a ricevere il battesimo a seguito di questo evento da loro riconosciuto di un falso messia, di un falso Cristo, letteralmente. Ebbene, l'eroe che che sorge contro le incredibili pretese di Leone III Isaurico, cioè le pretese di combattere, vietare e addirittura distruggere poi le immagini, sorgono degli eroi, sorgono delle grandi figure che si oppongono con grande fermezza alla iconoclastia dell'imperatore. Il primo è senz'altro Germano, arcivescovo di Napoli, anzianissimo, che appunto si oppone con grandissima fermezza e santità alle pretese dell'imperatore. Il popolo di Costantinopoli, che era devotissimo a Germano, vescovo, che aveva ovviamente un potere molto forte anche sugli altri vescovi, era di fatto punto di riferimento di tutta la Chiesa d'Oriente, essere arcivescovo di Costantinopoli ha sempre avuto nella storia antica un'importanza fondamentale, enorme, perché dopo il Papa di fatto era comunque una figura di grande autorità, e di fatto si oppone all'imperatore. Si oppone proprio affermando chiaramente che gli è più caro obbedire a Dio che appunto in questo caso in materia di fede all'imperatore. Il popolo di Costantinopoli insorge sostanzialmente, vi è proprio un empito di furore e vedremo infatti che il tradimento poi quando l'iconoclastia procede è tendenzialmente proprio delle fasce dirigenti della Chiesa. Spesso il popolo ha sentimenti buoni, il tradimento in genere è dei chierici e delle alte gerarchie ecclesiastiche. E di fatto vi è una fortissima presa di posizione dell'arcivescovo. È interessante notare che di fronte alla reazione l'imperatore in parte si spaventa e cerca di modificare le carte in gioco, di affermare che di fatto non è sua intenzione offendere le immagini, anzi le vuole onorare ancora di più, tanto che le vuole fare sollevare nelle chiese ad altezza maggiore per evitare che le persone tocchino e le rovinino, le profanino in un certo senso, toccandole o baciandole come era uso fare. Quindi maschera ipocritamente quest'uomo volgare, perché non dimentichiamo che Leone III Isaurico diviene imperatore, ma ha fatto una carriera partendo proprio da ranghi molto bassi, era una persona priva di nobiltà e di, diciamo, valori morali e spirituali elevati, coerenti col suo ruolo. Ecco, quest'uomo piuttosto volgare e violento è anche incline all'ipocrisia, perché dice: non voglio distruggerle, ma solo renderle ancora più onorate, sollevandole più in alto, di fatto sottraendole ai semplici gesti di devozione che il popolo istintivamente ha verso queste immagini. Chi di noi non ha visto nelle chiese una statua di un grande santo con, non so, il piede particolarmente consunto perché appunto il fedele accende un cero, passa la mano sul piede, quasi ad avere un contatto con la statua che onora il santo. E questo inizio comunque non ferma assolutamente Leone. È pronto a tutto, anche a subire danni molto gravi, vedremo fra poco quali, pur di procedere nella sua folle visione eretica. E i difensori delle immagini iniziano a riportare moltissimi argomenti a favore appunto delle stesse immagini. Per esempio, di fatto vi è un episodio molto bello che è riferito da Eusebio nella sua Storia Sacra, come in una piccola città Paneade, nota come Cesarea di Filippo, la famosa emorroisa evangelica, la donna che aveva ricevuto quel grandissimo miracolo in virtù della sua grande fede, a ricordo della sua guarigione prodigiosa, dopo la guarigione e la conversione, avesse innalzato dinanzi alla propria casa una statua di bronzo rappresentante il Signore con una donna ai piedi di lui, con le mani stese in atto supplichevole. Ai piedi di questa statua del Salvatore, dice il testo storico citato di Eusebio, erano state viste, aveva visto con i suoi stessi occhi crescere un'erba potente a guarire diverse malattie. Quindi addirittura la stessa protezione dell'episodio evangelico della guarigione dell'emorroisa in persona fece erigere una statua di bronzo che ritraeva lei con il Signore e il miracolo che ha avuto la grazia di vivere nella sua stessa persona. E questa statua era ancora visibile molti anni dopo. Oltre a ciò, sempre Eusebio, ecco un argomento usato dai difensori delle immagini, racconta che ha visto con i suoi occhi immagini dei santi Pietro e Paolo e immagini di Gesù Cristo stesso fatte a pennello, si intende immagini fatte da pittori che avevano visto e vedevano ciò che ritraevano, immagini antichissime. Quindi tutto ciò dimostra che appunto da sempre, addirittura dalle primissimi tempi della Chiesa, il popolo di Dio e la Chiesa stessa aveva accettato, approvato e favorito la realizzazione di immagini che ritraessero Gesù, gli Apostoli, Maria Vergine, i Santi, senza mai condannarlo. E vedremo come questo argomento è l'argomento chiave, cioè si è sempre prestato onore e culto di Dulia alle immagini sacre e quindi non c'è motivo per pensare che questa cosa non sia buona. Ecco come San Germano inizia a combattere. Ma notate come fin dall'inizio il nodo di tutto questo è una lotta fra due timori, o prevale il timore di Dio o prevale il timore degli uomini. Bisogna scegliere. E San Germano lo dice chiaramente, temo più Dio dell'uomo più potente, anche dell'imperatore, che è il mio imperatore, che rispetto, potere di vita e di morte su di me, ma che comunque non posso temere più di Dio. Questo quindi è l'inizio dello scontro. Purtroppo però ci sono molti vescovi greci che di fatto vivevano a corte, erano vicini all'imperatore, avevano molto potere e questi vescovi, dice Rohrbacher, erano più cani che pastori. Posero il piacere del principe innanzi al proprio dovere. La frase che scrive Rohrbacher, cioè purtroppo molta parte dell'episcopato greco era profondamente corrotto, corrotto dal potere, corrotto dal denaro, corrotto dal fasto della vita di corte, corrotto dal sentirsi importanti vicino all'imperatore che aveva questo grande potere. E ahimè, quale grande lezione in questo fatto storico, quando i potenti di questo mondo, gli uomini carnali o nemici della fede, i poteri nemici della fede e della Chiesa che accompagnano tutta la storia della Chiesa, lo ricordo spesso, non c'è stato, non dico un secolo, ma nemmeno un decennio e nemmeno un anno, io credo, o un mese in cui la Chiesa non abbia dovuto combattere spesso eroicamente contro i suoi persecutori. È sbagliatissimo ridurre la storia delle persecuzioni alle persecuzioni dei primi secoli durate fino a all'editto di Costantino. Purtroppo le persecuzioni, magari meno cruente, ma spesso molto dure, accompagnano tutta la storia della Chiesa. Non si conosce un momento in cui non ci siano lotte col potere politico, con i re, con i monarchi, con gli imperatori. È un continuo lottare per difendere i diritti della Chiesa, corpo mistico di Cristo, realtà divino, umana. Non dimentichiamo questo aspetto. Come dice San Giovanni Bosco, esiste una sola vera guerra, quella a favore o contro la Chiesa di Cristo. E questa verità ha un fondamento teologico molto chiaro. Su questa terra c'è una sola realtà che non è solo umana, ma che è anche divina. E questa realtà è la Chiesa Cattolica. Perché come Cristo è vero Dio e vero uomo, la Chiesa Cattolica, e solo la Chiesa Cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, è Cristo continuato nel tempo e diffuso nello spazio, ma è Cristo, è il corpo di Cristo, ha Cristo per capo. E dunque non è una realtà solo umana, ma anche divina, è la realtà divino-umana, è la società divino-umana che testimonia, manifesta, rende presente sull'altare e nel tabernacolo nostro Signore Gesù Cristo. E come il mondo ha odiato Gesù Cristo, lo ha perseguitato, lo ha crocifisso, lo ha diffamato, Così il mondo non può non perseguitare la Chiesa. E dunque, quello che stiamo analizzando, in fondo, la lotta contro l'iconoclastia è il modello di ogni lotta dei poteri mondani contro la Chiesa. La scusa, il motivo poi può variare, ma essenzialmente la Chiesa ha sempre, dico sempre, dovuto lottare contro l'odio che il mondo e il principe di questo mondo, cioè Satana, hanno verso la Chiesa. Perché il mondo, e gli uomini del mondo, gli uomini mondani, non possono tollerare chi ricorda loro il cielo, chi ricorda loro la vita eterna, chi ricorda loro il giudizio, chi ricorda loro il primato di Dio, la regalità di Cristo, l'obbligo che tutti e soprattutto coloro che hanno potere, cioè i principi, i politici, i re, i capi di Stato, l'obbligo assoluto di sottomettersi a Cristo e di onorarlo pubblicamente. Questo il mondo non lo può tollerare. Come il mondo carnale non può tollerare la legge morale cristiana, che appare troppo esigente, troppo severa, col suo inno alla castità, alla verginità, alla fedeltà coniugale, all'eroismo in tutto, al perfetto rispetto del proprio dovere, alla mortificazione, alla compunzione. Il mondo non vuole valori e detesta chi li propone, detesta chi li incarna, detesta chi li difende. Quindi è un inciso che credo sia importante ricordarci. È stupido, in un certo senso, stupirsi della persecuzione della Chiesa. Semmai dovrebbe stupirci il contrario. È preoccupante quando la Chiesa non è perseguitata, perché vuol dire che non sta scandalizzando abbastanza il mondo, non sta difendendo abbastanza la sua dottrina, non sta insegnando con abbastanza forza e vigore la legge morale. Detto questo, molti vescovi tradiscono, molti vescovi appoggiano Leone III Isaurico. E questo è il segreto, diciamo, del problema, è il cuore del problema. Le crisi della Chiesa derivano in definitiva sempre, o quasi sempre, dal fatto che profondi smarrimenti si insinuano nel cuore stesso della Chiesa docente. L'Episcopato si divide, e vescovi iniziano dottrine nuove, aderiscono a eresie, e allora chiaramente poi ci sono dei gravi problemi. E si erge, suscitato dalla provvidenza divina, l'abbiamo già nominato la puntata scorsa, l'eroe della lotta contro l'iconoclastia, un grande santo e un grande dotto, cioè San Giovanni Damasceno. Quest'uomo straordinario, veramente straordinario, che ebbe una vita che è stupefacente, era appunto di Damasco, cresciuto in famiglia cristiana, ma immerso nel mondo islamico, che di fatto la Siria e l'Egitto erano stati conquistati da lungo tempo dalle armate islamiche maomettane. E non dimentichiamo inoltre che all'inizio, nei primi secoli, la dominazione araba era anche rude, erano un popolo molto rozzo, non era ancora l'islamismo delle corti più raffinate, del grande sviluppo culturale, siamo ancora di fronte a un Islam in fondo iniziale, che da poco è sorto, da appena un secolo, quindi c'è una particolare rudezza, insomma, in questa dominazione. E la sua famiglia è una famiglia di notabili, di persone molto stimate, però stimate dal governatore di Damasco, dai califfi che governavano Damasco. Tanto che il padre era un funzionario, appunto, di questa corte, aiutava il califfo in molte cose. Cosa che non ci stupisce, perché il mondo islamico spesso funziona proprio grazie al mondo cristiano, anche in Siria, in Libia, in tutti i paesi cristiani, in genere è minoritaria, piccola, magari il 10% della popolazione, ma è sempre un po' il lubrificante del sistema sociale, è la comunità che mette d'accordo tutti. Poi, essendo fondata sul matrimonio monogamico, spesso permette un'educazione migliore dei figli, facilmente i cristiani acquistano una certa influenza, fanno carriere importanti e quindi sono molto odiate dai poteri che vogliono distruggere gli stati islamici, perché di fatto hanno un'importante funzione di moderazione e di sviluppo, di crescita sociale le comunità cristiane, che in genere sono anche amate e stimate dal popolo islamico, non c'è odio. Ma chi vuole distruggere questi popoli sa che deve perseguitare le minoranze cristiane, e infatti, tipicamente, se guardate la storia segreta dell'Iraq o della guerra in Siria, scoprirete che le comunità cristiane sono il primo bersaglio dei terroristi che mirano a spaventare i cristiani, a farli scappare, perché sanno che poi questi paesi, senza più l'elite cristiana colta, hanno grandi problemi. Guarda caso, già nell'VIII secolo, il papà di San Giovanni Damasceno è appunto un grande notabile cristiano che lavora per i califfi e che ha molta forza. Inoltre è un sant'uomo che spende volentieri le sue ricchezze nel riscattare soprattutto schiavi cristiani che sono finiti prigionieri, rapiti dai pirati musulmani. E la provvidenza dispone che il padre veda un prigioniero, uno schiavo cristiano, che in realtà è un monaco, che piange, lo incontra nel mercato di Damasco, gli chiede chi è, e costui spiega appunto che è italiano, è religioso, è destinato a morire e di fatto è persona di particolare cultura, era un uomo molto colto che conosceva il pensiero, le scienze, la filosofia greca molto bene. Il padre, colpito, lo riscatta perché era solito pagare cifre per riscattare i cristiani dalla schiavitù e dar loro la libertà, e chiede al califfo l'autorizzazione ad avere questo schiavo. Il califfo glielo concede e lo prende come tutore e docente di suo figlio. Quindi San Giovanni Damasceno nasce come anche grande uomo di cultura, grazie appunto all'insegnamento privato ricevuto da questo grande monaco che il padre libera. E fa una grande carriera, diventa visir, quindi attenzione, anche San Giovanni Damasceno, come il padre, è arrivato a questo altissimo titolo, il titolo di visir, che appunto avevano i funzionari più elevati in rango nelle corti islamiche. Poi però abbandona il mondo, si fa monaco e di fatto, sotto il nome di San Giovanni Damasceno, passerà alla storia e sarà l'uomo che porterà e innesterà nel mondo arabo molto greco-romana che di fatto essi non conoscevano. Uomo coltissimo, di grandissima cultura non solo biblica ma in ogni ambito del sapere, quando prende coscienza dell'attacco violentissimo che sta scatenandosi a opera di Leone III contro le immagini e quindi contro i cristiani che vogliono rimanere fedeli alla Chiesa, inizia a scrivere un trattato che abbiamo già citato, appunto in difesa delle immagini, che forse il più bello e il più importante testo di tutti i tempi, appunto in difesa delle immagini. Questo è molto importante e San Giovanni Damasceno appunto scrive, rivolgendosi idealmente anche alle autorità, quindi anche allo stesso imperatore, chiedendo con grandissima umiltà e con grandissima dolcezza, proprio in quanto consapevole che gli imperatori, i principi, purtroppo hanno grande peso, grande forza nel sedurre i popoli se sbandano dalla via retta. Quindi di fatto San Giovanni si spera che il suo scritto possa essere le immagini. C'è un argomento di fondo in tutto il testo di San Giovanni che è di straordinario interesse. Il suo argomento è molto semplice, è l'argomento, potremmo dire, della tradizione. La Chiesa ha fatto concili importanti e ha trattato nei suoi sinodi, nei suoi concili, nei suoi più importanti luoghi, questioni anche molto più piccole delle immagini. La Chiesa non è che è passata sopra cose apparentemente piccole, ma cariche di implicazioni potenzialmente negative per la Chiesa stessa. Quindi è insensato pensare che, non avendo mai condannato le immagini e il culto, la devozione per le immagini, queste non siano lecite, perché avendo trattato questioni molto più piccole e apparentemente insignificanti, è ovvio che avrebbe trattato un argomento invece così centrale come la liceità o meno di prestare culto di Giulia all'immagine. Ecco il cuore dell'argomento di San Giovanni, cioè l'argomento della tradizione. Potremmo semplificarlo così: non può essere sbagliato ciò che la Chiesa ha sempre, ciò che la Chiesa ha sempre permesso, ciò che la Chiesa non ha mai condannato. Questo argomento vale sempre, è l'argomento necessario, potremmo chiamarlo, dell'appello alla tradizione, ma non è solo di San Giovanni Damasceno, è di tutti i padri della Chiesa. È l'argomento anche che illuminerà nell'Ottocento il cardinale Newman, che appunto si accorgerà che tutte le eresie moderne in realtà non erano altro che la ripresa di eresie antiche, che la Chiesa ha sempre condannato. È l'argomento di San Giovanni di Lerino, che nel Commonitorium, ricorderete, dice appunto: quando la Chiesa è travagliata da una tempesta e l'eresia serpeggia ovunque, sto parlando, non lo sto citando alla lettera, occorre tornare, tornare, notate, tornare a ciò che sempre, ovunque, da parte di tutti è stato creduto. Cioè, occorre tornare alla tradizione, occorre tornare a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato, a ciò che ha insegnato con sicurezza, in modo unanime, in ogni tempo e in ogni luogo. E così si è sicuri di non sbagliare. Quindi quando una tempesta scuote la Chiesa e sembra di colpo di poter dubitare di tutto, cose fino a poco prima sacre sono disprezzate, cose sante sono irrise, usi e costumi sono rovesciati, beh, allora se l'eresia sta serpeggiando, occorre tornare alla tradizione, tornare cioè al primo momento verso il passato in cui c'era concordia, non c'era l'eresia, e c'era l'insieme degli usi approvati dalla Chiesa. Quindi questo argomento in un certo senso è quello decisivo, è quello più chiaro, è quello più importante. Solo un animo proprio temerario può pensare di impugnare un uso, perché di fatto la dulia, la devozione alle immagini, dove con immagini intendiamo tutto, reliquie, quadri, statue, dipinti, eccetera, eccetera, la devozione alle immagini è da sempre presente, mai è stata condannata, sempre anzi approvata, e quindi non c'è ragione di dubitare che sia lecita. Ma attenzione, qui a questo punto occorre prepararsi alla grande obiezione che fanno gli iconoclasti di tutti i tempi, e sottolineo di tutti i tempi, perché non penserete che oggi non ci siano iconoclasti in circolazione. Direi che oggi è un'età di iconoclastia clamorosa, per esempio tutto il movimento modernista e neomodernista, la grande eresia dei tempi moderni, la grande eresia del Novecento, il modernismo, condannata da Papa San Pio X in enciclica Pascendi nel 1907, ebbene, tutto il modernismo alla fine è anche iconoclastia. È odio per le immagini, odio per le preghiere vocali, odio per il Santo Rosario, odio per la devozione a Maria Vergine. Tornano sempre le stesse cose. Cioè, di fatto, il cristianesimo, quando sbanda in senso dialetticale, per così dire, è destinato a percorrere delle tappe quasi obbligate, e una di queste tappe è sempre un segreto o esplicito odio iconoclastico. E a titolo personale io faccio rientrare, per esempio, anche l'odio, l'indifferenza, la freddezza verso il rosario, fa parte di questo atteggiamento modernistico di disprezzo appunto per le immagini. Quindi dietro il termine immagine fa rientrare veramente, si può dire, la totalità della devozione popolare, che spesso è la cosa che salva la Chiesa, perché a volte si può profanare, distruggere con l'eresia, col modernismo, la dottrina, la liturgia, quello che vogliamo, ma la devozione popolare ha una sua saggezza, una sua sapienza, una sua forza. E quindi la vecchina che rimane attaccata al suo rosario, al suo pellegrinaggio, alla sua cappellina di Maria, spesso è, per così dire, senza saperlo, nella sua umiltà, sta contribuendo a salvare la Chiesa, a mantenerla unita al suo passato, perché di fatto la devozione popolare spesso resiste anche all'assalto modernistico più violento. E come vedete, non è un caso che stiamo facendo confronti con i tempi presenti, perché appunto l'odio iconoclastico non è solo un fatto isolato, ma è un fatto universale che si può dire riguarda ogni vero assalto ereticale alla Chiesa cattolica. Non è solo degli iconoclasti propriamente detti, è di fatto un qualcosa di universale. E per andare verso la conclusione, siamo ormai a pochi minuti dalla conclusione, San Giovanni Damasceno nel suo testo riprende il discorso appunto dicendo che poiché l'accusa è di idolatria, cioè chi è devoto alle immagini peccherebbe di idolatria, e nessun peccato è peggiore dell'idolatria, anzi l'idolatria è per così dire il peccato per eccellenza, è il peccato supremo, perché alla fine ogni peccato è in qualche modo atto di idolatria, è trasformare un bene creato in un idolo che preferisco a Dio. Quindi com'è pensabile che se davvero fosse idolatria la devozione alle immagini, la Chiesa non l'avrebbe condannato? La Chiesa che è proprio colei che ha denunciato da sempre, essenzialmente, proprio l'eresia, gli dei falsi e bugiardi delle religioni non cristiane. E a questo punto San Giovanni affronta il cuore del problema. Cito il testo letteralmente. Io so, dice, che colui il quale non mente ha così parlato. Il Signore Dio tuo è uno, adorerai il Signore tuo Dio e a Lui solo servirai. Non farai scultura né immagine di checché è in cielo e sulla terra. Laonde un Dio solo io adoro e a Lui solo io rendo il culto di latria. Non adoro la creatura in luogo del creatore, ma il creatore che si è fatto creatura a fin d'onorare la natura umana e della divina farmi partecipe. Adoro con questo grande Re e Dio il corpo che è così. Che è, a così dire, il suo manto, e ardisco fare un simulacro del Dio invisibile non in quanto egli è invisibile, ma in quanto si è reso visibile per noi, mercé della carne e del sangue. Con tale immagine o simulacro non presumo io già a rappresentare la divinità, ma piuttosto la carne che fu dagli occhi veduta. Se non mi è dato formare un'immagine dell'anima, assai meno riuscirammi di farne una di Dio, il quale concesse all'anima di non essere composta di materia. Sintetizzando, dice San Giovanni, posso farmi un'immagine del Dio fattosi uomo, di Gesù Cristo, proprio in quanto lui stesso si è incarnato, si è rivestito di un corpo, di una natura umana, è apparso, è stato visto, e come è stato visto dai testimoni oculari della sua vita su questa terra, così è lecitissimo fare un'immagine che appunto ridonda a sua maggior gloria e ricorda a tutti che Dio stesso. Ma Dio disse a Mosè: tu non farai immagini. Sentite, commenta San Giovanni Damasceno, come lo stesso Mosè ciò spiega nel Deuteronomio. Il Signore ci parlò dal mezzo del fuoco. Voi non avete veduto alcuna immagine e non udiste altro che la sua voce, per timore che riguardando il cielo e vedendo il sole, la luna o le stelle, non vi lasciaste sedurre ad adorarli e servirli. Comprendete voi che il suo disegno era solo di distoglierli dall'adorare le creature invece del creatore e di attribuire ad altri che a lui il culto di latria? Questo precetto, il precetto cioè di non farsi immagini, era dunque per i giudei incline all'idolatria, ma per noi, ai quali è dato il conoscere perfettamente la divina natura e che abbiamo passato l'infanzia, sappiamo quel che è possibile o impossibile rappresentarsi con le immagini. Come si potrebbe mai fare un'immagine di colui che non ha figura, né può essere da nessun confine circoscritto, o dipingere a colori colui che non ha corpo? Ma poiché si fece uomo, voi potete fare l'immagine della sua umana forma. Potete dipingere il suo nascimento dalla Vergine, il suo battesimo nel Giordano, la trasfigurazione sopra il tabernacolo, scusa, sopra il Tabor, i suoi tormenti, la sua croce, la sua sepoltura, la sua resurrezione, la sua ascensione. Esprimete tutto ciò con i colori, come fate con le parole. Non temete di nulla. Io conosco la diversità delle adorazioni e delle immagini. Cioè, la parola greca usata da San Giovanni Damasceno per indicare devozioni, adorazioni, è proskynesis. Proskynesis è il verbo relativo, proskynein, È il verbo greco che viene tradotto a volte erroneamente come adorazione, ma come esprime perfettamente la parola, l'etimologia della parola, vuol dire adorazione nel senso in cui noi intendiamo dire che si adora Dio, perché allora ricadremo nel precetto, nel comandamento che vieta di farsi immagini e di adorare altri che Dio. Ma indica un atto di particolare devozione, sottomissione e umile stima che chi è sottoposto fa verso un superiore. Per esempio, il priore che fa un lieve inchino di fronte al superiore o ne bacia le mani o si inginocchia davanti a lui fa un atto di proskinesis, cioè non sta adorando il superiore, sta solo riconoscendone l'eccellenza e la superiorità. E viceversa, l'adorazione vera rientra nella latria. La latria è l'adorazione e spetta solo a Dio. Solo a Dio è possibile un culto di latria, perché solo Dio va adorato. Il termine proskinesis non significa adorare, nel senso di adorare Dio. Significa appunto riconoscere l'eccellenza anche di un uomo vivente e compiere gesti o segni, come baciare le mani o inchinarsi, che denotano questo riconoscimento. Quindi la proskinesis non è adorazione, nel senso in cui è vietato dai comandamenti. E il termine ancora più praticamente esatto poi sarà quello di dulia. La dulia indica appunto questa devozione, questo culto di devozione reso ai santi e a Maria Vergine. A Maria Vergine non c'è il culto di dulia, ma addirittura di iperdulia, cioè una, ovviamente in virtù della sua immacolata concezione, assunzione in cielo e del suo ruolo di corredentrice e di madre del Signore, Maria merita un culto di iperdulia e non semplicemente di dulia. I santi, i martiri, i confessori possono ricevere invece appunto un culto di dulia, che non è assolutamente un'adorazione, non è un riconoscere come dei, allora si cadrebbe nell'idolatria, comunque qualcosa di sbagliato, ma è semplicemente il riconoscere la loro importanza, la gloria che hanno dato a Dio e chiedere la loro intercessione. Con questo siamo giunti alla fine della puntata di oggi e direi che questo contatto con la viva voce, in un certo senso, di San Giovanni Damasceno è molto importante. Continueremo il commento la prossima volta. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.